Ci sono posti a sedere, alzate le mani, fate vedere. Venite, nervi, coraggio, anche tu là, che fai? Venite, guarda, primi posti meravigliosi. Coraggio. Bene. Allora, cari fratelli, questa parola è una parola ancora grande, una... Sapete, no? Lo dico perché uno ha scritto: il prete durante la lettura del Vangelo della Samaritana ha fatto sedere la gente. Non so, mettiamogli anche le puntine dietro a sedere, non lo so. Cioè questo, vi dovete sedere perché vi fanno male le gambe, siete vecchi, mormorate, vi siete seduti e potevate ascoltare meglio. Che rimasti in piedi, ascoltato male. Dice Sant'Agostino: le panche le facciamo perché voi possiate ascoltare. Vi ricordo sempre che il comandamento principale di Israele inizia così: ascolta Israele. E voi sapete che la cosa più difficile è l'ascolto. Ma non perché siamo sordi, che abbiamo dopo una certa età, no, no, noi proprio non ci ascoltiamo. Abbiamo un filtro, ascoltiamo solo quello che interessa a noi, il resto... Bene, fratelli, allora il Vangelo di questa domenica, ancora Vangelo di Giovanni, quest'anno, siccome vedete la siccità non piove, no? Doveva piovere oggi, ho detto niente, a Piacenza niente. Sono duri di cuore quelli lì. Niente acqua. Che è un problema, fratelli, perché senza acqua noi moriamo, eh? E continuano a parlare del gas e del petrolio, ma l'acqua non parla mai nessuno. E voi sapete che stanno privatizzando l'acqua. E dobbiamo impedirglielo. Non possiamo permettere che l'acqua, che è un bene comune, se lo prendono le mafie che hanno già preso in mano tutto. Quindi preparatevi, svegliatevi dal sonno. Adesso vedremo se sto Vangelo ci aiuta a svegliarci. Questo Vangelo è un'altra catechesi della comunità cristiana primitiva, una catechesi pre-battesimale. Vi ho già spiegato che il Vangelo della Samaritana, il Vangelo del cieco nato e questo Vangelo di Lazzaro sono catechesi che venivano date ai pagani che chiedevano il battesimo. Per cui, prima di ricevere il battesimo, questa parola si doveva compiere nella loro vita. E guardate che sarà sempre peggio. Cioè, questa chiesa a Piacenza è l'unica chiesa moderna che ha un fonte battesimale scavato. Perché? Perché qui inizia il reset, il vero reset. Cioè dal battesimo, noi dobbiamo riscoprire che cos'è il battesimo. Qual è il problema? Che a parte il fatto la stragrande maggioranza dei battezzati che non sanno niente del loro battesimo, che sono peggio dei pagani, abbiamo molta gente che non è battezzata e che a motivo di questa guerra che è in corso, che è prima di tutto una guerra spirituale, è una guerra spirituale, cioè che nega lo spirito, che nega la dignità delle persone. Qualcheduno ha cominciato a capire, a vedere, il famoso cieco. E io dal mio osservatorio ci sono persone che mi chiamano e chiedono: noi vorremmo avere il battesimo. Ma non sto parlando, cioè parlando di gente di 40, 50, 70 anni. Quello che continuo a dire ai nostri vescovi, ci dobbiamo svegliare, la Chiesa deve evangelizzare, deve aprire le porte, che non vuol dire far entrare cani e porci, vuol dire aprire le porte ai cercatori di verità, a chi ha questa inquietudine nel cuore. Noi dobbiamo fare dei luoghi dove le persone possano sentirsi accolte, dove possano essere educate alla fede, perché la battaglia è fortissima. E non è certo con TikTok che noi evangelizzeremo. Allora, di che cosa parla questo Vangelo? La prima questione fondamentale che si pone come dubbio sull'esistenza di Dio è: perché la sofferenza, la malattia e la morte? Queste sono le domande fondamentali che si oppongono alla fede, all'esperienza cristiana, all'esperienza religiosa. Se Dio c'è, come mai? Come mai ha permesso questo macello? Come mai? Ma guardate che non è Dio che vuole il male, il male lo vogliono gli uomini. Quando si mettono al posto di Dio e dicono: io so qual è il mio bene. Quando dicono: io so qual è il mio bene, hanno sicuramente fatto fuori qualcuno. State sempre bene attenti alle parole che usa il potere. Noi siamo stati formati in una scuola dove ci hanno raccontato un mucchio di frottole, no? Il risorgimento, tutte storie. La rivoluzione francese, un giorno sono andato a benedire una casa, una signora mi dice: Don Pietro, comunque io non sono credente, però con la rivoluzione francese noi abbiamo i valori cristiani. La guardo, ho detto: i valori cristiani, cosa stai dicendo? Liberté, égalité, fraternité l'hanno fatta inventando la ghigliottina, costringendo, facendo la coscrizione obbligatoria. Prima le guerre le facevano i mercenari, le persone lo facevano i soldati di ventura. Con la rivoluzione francese hanno costretto milioni di contadini con un fucile andare a sparare, massacrando, distruggendo le chiese. La rivoluzione francese è stata una cosa cristiana, ma stiamo scherzando? Il fondamento della rivoluzione francese è stata la scristianizzazione, al punto che in Notre Dame, come disprezzo della fede e della Vergine Maria, fecero danzare una ballerina nuda, e vi assicuro che non era una danza sacra. Quindi, per cortesia, dicono che ci sono le fake news adesso, ma noi siamo stati formati con le balle. 400.000 persone sono state massacrate in Vandea perché rifiutavano la biura della fede. Dobbiamo studiare veramente la storia e riprenderci della verità. Allora, fratelli, le guerre sono state sempre volute, libertà, egalità, fraternità l'hanno fatta perché una nuova classe ha preso il dominio rispetto all'aristocrazia, la borghesia. Ricordatevi che i poveri sono sempre stati e sempre saranno oppressi. Ai poveri rimane Cristo, che si è fatto povero. Questo è molto più facile che un cammello entri nella cruna di un ago, che un ricco possa entrare nel regno dei cieli. Questo ricordiamocelo bene. Allora, la questione, guardate che impressionante, perché dice Maria, va da Gesù, Gesù è molto amico di questa famiglia di Lazzaro, perché è stato a casa loro, addirittura dice qui il Vangelo, Maria aveva cosparso di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Cioè, non erano soltanto amici, avevano una profonda intimità. Già questo noi ci scandalizza. Già da quando Nelle chiese c'era il distanziamento. Io quando venivo dentro le chiese vedevo quei cartelli di divieto di sosta, mi veniva una roba dentro la pancia. Ma l'hanno fatto per il nostro bene. Ah sì? Per dividerci, per tenerci lontani, perché la nostra forza è quando siamo vicini, quando cominciamo a volerci bene, quando facciamo la pace, quando viviamo in comunione, quando abbiamo rispetto gli uni degli altri e benevolenza. Allora lì sì che diventiamo forti. Ricordatevi che il potere divide per imperare. Allora, l'amicizia è un fondamento dell'esperienza cristiana. L'intimità, la benevolenza, l'abbraccio. Questo Vangelo è di scandalo rispetto a certi benpensanti che vogliono ridurre l'esperienza della fede a qualcosa di asettico e individuale. Certo che l'incontro è personale con Cristo, l'esperienza che ho fatto io di Cristo non sarà mai rispetto alla tua. La tua è personale, perché l'incontro d'amore con Cristo è unico, irripetibile, ma è condivisibile, se no non sarebbe umano. Capite, fratelli? Allora, dice Gesù, se tu fossi stato, gli chiedono, guarda che è malato, Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. Ora, fratelli, come si fa a dire che un cancro non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio? Come si fa a dire che un ictus non porterà alla morte? Come si può dire che una SLA non porterà alla morte, ma per la gloria di Dio? E sapete perché vi dico queste cose? Perché le conosco. Allora, la malattia viene interpretata come negazione di Dio. Io vi dico che la malattia è la possibilità per incontrare Dio. E allora, come si fa? Bisogna avere Gesù Cristo, bisogna che Cristo venga portato a te. Quando c'è un malato, dovete chiamare i presbiteri, dovete rompergli le scatole che sono lì a cacare sul computer, dice c'è un malato, muoversi, vieni qui, andate a prendere, cadate nel sedere e portatelo dai malati. Perché negli ospedali hanno tolto i crocifissi? Anzi, ditemelo. No, per la, come si chiama quella cosa lì che va bene per tutti, per la, il rispetto delle culture, per la, l'inclusione. Quando parlano di inclusione, sapete cosa vuol dire? Esclusione. Ricordatevi che le parole vengono usate al contrario. Scusate, ma quando eravamo bambini noi, chi è che ci ha parlato di privacy? Mai nessuno. Ti fanno firmare in modo della privacy, sei filmato, fotografato, registrato. Ti arriva da Google, mandiamo i movimenti di questo mese. Come i movimenti di questo mese? Dunque, sei andato al cesso, sei andato di qua. Capite che ci prendono per i fondelli? La privacy. Allora, quante persone ho conosciuto che grazie al cancro sono arrivati a Dio, si sono riconciliati col Signore dopo 50 anni di lontananza di Dio, hanno confessato i loro peccati, hanno ricevuto l'unzione degli infermi e sono stati testimoni dell'amore di Dio intanto che stavano morendo. Ti scandalizza questo? Bene, spero che ti scandalizzi. Questo lo dico di fronte a quei farabutti che negano all'uomo la possibilità della parte finale della propria vita, in cui attraverso i patimenti, chiaro che abbiamo le medicine per alleviare il dolore, ma attraverso il patimento, la malattia, la sofferenza, possono incontrare Cristo crocifisso. E sapete chi è che non vuole questo? Il demonio. Dietro l'eutanasia, chi sta cercando l'eutanasia è finanziato dal demonio. Non lo sa neanche, poveretto. Lui crede di fare bene. Ma deve essere chiaro per noi che questa persona non parla con una coscienza retta, ha dietro il demonio che gli interpreta la storia. Guardate, fratelli, che così. Una donna, poverina, che ha abortito, che è caduta in quella trappola orribile. Chi è? Mi hanno detto che quella povera cretina lì che c'aveva Dudu, là, come si chiama, la Pascale, ha detto che la fecondazione, l'uso dell'utero in affitto e l'aborto sono un atto di generosità. La Pascale, stolta. Il problema è che questi sono al telegiornale, in televisione, tutti. Capite, fratelli? Come si può fare una cosa del genere? Come si può propagare questa menzogna? Che negazione della verità, distruzione della possibilità per l'uomo di incontrare se stesso profondamente. Allora, adesso ve l'andate a leggere, questo qui, il Vangelo. Oh, comprate il mio Vangelo, €1,90 lo vediamo che noi qui, €1,90, prendetevi il Vangelo, una miseria, avete un fracco di libri inutili, cretinati, idiote. Vangelo di Giovanni, capitolo 11, lo portano davanti, arriva là, c'è la professione di fede di Marta, adesso qui non voglio entrare, voglio arrivare al punto che mi preme oggi, perché questo Vangelo, sapete perché l'abbiamo proclamato? Perché il Signore sapeva che eravamo a messa, io e te, compresa l'arma dell'aeronautica. Eravamo a messa noi. E questa parola non è per tuo marito, per tua suocera, per tua figlia. È per me e per te. Allora, dov'è finito Lazzaro? Lazzaro è morto. Dove si è ficcato? Beh, l'hanno messo in una tomba, un buco. Ci hanno messo su una bella lastra di pietra. È lì da 4 giorni. Sapete che cos'è questa esperienza di Lazzaro? Il lockdown. Quando io sento gente che mi viene a dire rimpiango il tempo del lockdown, io lo guardo e piango perché è morto. Ma come si può dire una cosa del genere? Chiusi in casa. L'hanno fatto per il nostro bene, il nostro bene. Ma c'era gente che stava morendo di fame. La nostra parrocchia, grazie alle donazioni, ha distribuito più di 70.000 euro alle famiglie. Ma che nostro bene? Il lockdown è stato fatto per distruggerci. Dovete essere illuminati su questo. Smettetela di essere delle scimmie che ripetono quello che dicono questi maestri della menzogna. Perché chi è che ci stava bene? Chi aveva lo stipendio? Gli statali. In Italia noi abbiamo un blocco che impedisce il cambiamento. Finanziati dalla spesa pubblica, che sono le tasse dei cittadini, mantengono bloccato il cambiamento vero. Vero. Fratelli. Allora, ma che cos'è questo sepolcro? È quella nicchia che ci siamo scavati per paura di vivere la vita. Quel tran tran, ti sei messo la tua casetta, le tue cosette, sei lì dentro questo buco. Il problema, fratelli miei, che si sente l'odore di putrefazione. Ma c'è un altro problema, che c'è una lastra che impedisce di uscire. Lo vedremo nel giorno di Pasqua, il problema della pietra che chiude il sepolcro. Ma è necessario che qualcheduno tolga questa pietra. Allora, che cos'è che ci permette di togliere questa pietra? Per cominciare ad ascoltare, perché, fratelli miei, i veri morti non sono quelli che sono al cimitero. Perché quelli che sono al cimitero, e andatevi a studiare il significato della parola cimitero, sono persone che riposano, perché la parola cimitero significa dormitorio. Sono al dormitorio, li hanno tutti inceneriti e mi dispiace, non posso neanche dormire questi qua. Pensa. Non fatevi incenerire, porca di quella miseria. E lo sapete perché ci si fa incenerire? Perché costa meno. Ma si può dire una stronzata simile? Non fatevi incenerire. Dobbiamo essere di scandalo, dobbiamo essere di ostacolo per questi delinquenti che ci considerano spazzatura. Il nostro corpo è prezioso. Allora, che cosa ha che ti permette di togliere quella pietra? La parola di Dio, la predicazione, la testimonianza dei fratelli, la confessione dei peccati. I ladri che ti portano via il conto in banca, che era una pietra lì, non c'è più niente. Vi ho raccontato, no, di quel carcerato che era molto arrabbiato perché aveva scoperto che sua figlia si era intestata la casa, sua moglie non andava più a trovare. Dice, quando esco dal carcere mi vado a far giustizia io, tanto un po' di anni l'ho fatto, qual è il mio problema? Poi, siccome veniva a ascoltare la predicazione che facciamo in carcere, ho detto, ho pensato, quando avete detto che noi siamo il sale della terra. E allora ho deciso. Ho perso tutto. Ho perso la libertà. Ho perso la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, la casa. Sono libero. Non avrei mai immaginato una cosa del genere. Uno straniero mi ha raccontato questo. Un testimone, non vi sto raccontando cose che ho letto, udite personalmente. Sono libero, uno che è in carcere. Perché è necessario, fratelli miei, che noi cominciamo a ascoltare questa parola. È venuto il momento di questo, in cui i veri morti udranno la parola di Dio e quelli che l'avranno accolta vivranno. Cioè i morti siamo noi. Ed è necessario che oggi questa parola venga a me e a te. Lazzaro, vieni fuori! Giuseppe, Lucia, Angelo, Francesca, Alberto, e tutti quelli che sono qua, Pietro, vieni fuori! Cosa vuol dire? Esci da quella condizione che ti sta portando via l'aria. Perché rimani in quella situazione affettiva malata? Perché continui a vivere dentro un lavoro dove devi rinunciare alla tua dignità di uomo? Esci! E la cosa che mi colpisce, il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende, il viso avvolto da un sudario. Io quando immagino, immaginatevi, è uscito saltellando. È uscito saltellando. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Vengono i fratelli che ti liberano le mani, i piedi, ti tolgono quel velo, finalmente vedi. Che cosa vedi? Che cosa puoi fare? Andare verso gli altri. Finalmente tu potrai donare la tua vita. Finalmente tu potrai amare. Ma amare con quella pienezza che è dono. Che è questo amore qui, Cristo risorto. Allora, fratelli, perché questo si compia, la prima cosa è riconoscerci morti, peccatori, bisognosi di resurrezione. Ecco tutto il percorso che la Chiesa ci sta facendo fare in questa Quaresima. Domenica, Domenica delle Palme, mi raccomando, veniamo tutti, avremo i rami d'ulivo, che è il segno della pace, che è il Signore con noi, poi la Settimana Santa, una cosa meravigliosa. Fratelli, il Signore ci ama, basta avere paura, esci da questo buco nero dove ti sei messo dentro, mi giro con il respiratore, l'ossigeno, che cacchio c'hai nel sedere, ti sei messo qualcosa anche. Cioè, ma basta, basta. Di cosa abbiamo paura? Della morte? E beh, Perché non si muore, fratelli miei? Forse qualcuno qui pensa che non morirà. Una sola cosa dobbiamo avere paura: di perdere la consapevolezza dell'amore di Dio. Una cosa sola ti chiedo, questa sola io temo: non dubitare mai del tuo amore. Che il Signore ci aiuti davvero, mai, 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 mai. Il Signore ci ama, fratelli, usciamo da questi sepolcri. Nulla è impossibile a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in